Laser.
Non è possibile dire con precisione in quale momento Charles Darwin divenne un evoluzionista. Egli non esclamò il suo eureka in una lettera o in un articolo o in un acceso discorso di fronte ad una delle società da lui frequentate. A questo punto si era fatto circospetto, inquieto e taciturno, e ha ragione. Alla fine degli anni 30 dell'Ottocento l'Inghilterra era un posto turbolento, con un'economia in grave depressione. Una nuova legge sui poveri, in forza della quale le ormai antiquate opere di carità venivano rimpiazzate dalle tetre workhouses, e un movimento cartista, così chiamato in virtù del People's Charter, letteralmente la Carta del Popolo, una piattaforma per il conferimento di maggiori poteri alla classe operaia, che organizzava manifestazioni di massa per rivendicare riforme democratiche. Le prime idee evoluzionistiche sul cambiamento progressivo all'interno della specie, suggerite dagli zoologi francesi Jean-Baptiste Lamarck e Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, erano state assorbite nei discorsi dei radicali inglesi e scozzesi a favore del cambiamento sociale e progressista, mettendo nervosamente a disagio i Whig che controllavano il Parlamento e i prelati anglicani che dirigevano la Chiesa nazionale con tutti i suoi beni e gli altri diritti acquisiti. E il loro disagio non poteva essere ignorato con leggerezza, perché il cristianesimo, per l'interpretazione che ne davano i leader anglicani, non era soltanto la religione predominante in Inghilterra, era la religione ufficiale. Il paese non vedeva una rivoluzione dal 1688 e il cartismo, unito alla depressione economica, suggeriva la potenziale imminenza di un nuovo rivolgimento politico e sociale. Darwin, nel muovere i suoi primi passi sulla linea fra tradizione ed evoluzione, si trovò dunque ad occupare un territorio prossimo alle linee di battaglia di una lotta di classe e religiosa.
Un estratto dal saggio L'evoluzionista riluttante, il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell'evoluzione. Un libro del divulgatore scientifico statunitense David Quammen, Raffaello Cortina, editore. Il lavoro era stato pubblicato una ventina d'anni fa, ma viene riproposto con una nuova traduzione e la prefazione del professor Telmo Pievani, filosofo e docente specializzato nella teoria dell'evoluzione. Riluttante può essere davvero l'aggettivo giusto per descrivere Darwin quando ci si addentra nel lavoro di Quammen. Nell'immaginario collettivo Darwin viene ricordato con una grossa barba ispida, sguardo intenso e curioso, popolarissimo fino a pochi anni fa per chi si recava in Inghilterra. Darwin appariva infatti sulle banconote da 10 sterline, ma l'immagine non lasciava trasparire i grandi dubbi che hanno sempre accompagnato la sua vita privata e di ricercatore: le difficoltà, le incertezze, le straordinarie intuizioni che da un paesotto della campagna inglese hanno rivoluzionato il mondo del sapere, rivoluzione peraltro ancora in corso. Abbiamo incontrato David Quammen a Torino, al Salone del Libro, dove era presente proprio per raccontare l'avventura darwiniana. Conosciamo poco di come Charles Darwin sia diventato scienziato e evoluzionista. Perché?
This book is the story of Charles Darwin from when he was a very young man, just back from 5 years of voyaging around the world on the Beagle.
Questo libro racconta la storia di Charles Darwin, da quando era giovanissimo, appena tornato da un viaggio di 5 anni intorno al mondo a bordo del Beagle. E aveva avuto un'idea, una scoperta. Era arrivato a credere che le specie non fossero immutabili nel tempo, ma che cambiassero nel corso del tempo. Ma non sapeva come. Questa è la storia di come questo giovane, tornato dal suo viaggio all'età di 27, 28, 29 anni, che viveva a Londra, che cercava di trovare se stesso, di trovare la sua professione, di come questo giovane abbia elaborato le idee e i dati, i fatti empirici che aveva raccolto durante il suo viaggio, lavorando per trovare una spiegazione. Come mai le specie sono cambiate nel corso del tempo?
And he created what we now know is the theory of evolution by natural selection.
E ha creato quella che oggi conosciamo come la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Ma lo scopo di questo libro non è parlare di Darwin come di un famoso scienziato in possesso di una grande idea. Lo scopo di questo libro è parlare di Darwin come di un giovane uomo pieno di dubbi, confusione e insicurezza, che gradualmente ha elaborato un'idea rivoluzionaria, pericolosa e importante, spiegando qualcosa che non era mai stato spiegato adeguatamente prima. E poi ci ha messo 21 anni per scrivere il libro che avrebbe annunciato questo al mondo. E quei 21 anni hanno comportato un sacco di duro lavoro, ma anche alcuni ritardi. Ed è per questo che ho chiamato il libro Il signor Darwin, l'evoluzionista riluttante.
And that's why I call the book The Reluctant Mr. Darwin.
Ma è cambiato nel tempo il modo di lavorare per un ricercatore? Porsi domande, avere dubbi, ritornare sui propri passi?
That's absolutely true. And I think people will recognize that Darwin at the age of 27, 28, 29.
Questo è assolutamente vero e penso che la gente riconoscerà che Darwin all'età di 27, 28, 29 anni non era diverso da molti altri giovani uomini e donne che non sanno ancora quale sarà lo scopo della loro vita, quale sarà il loro lavoro, quale sarà il significato della loro vita, cosa potranno offrire al mondo. Anche Darwin stava cercando di capirlo. In quegli anni non era ancora il famoso Charles Darwin, ma un Charles Darwin riluttante, confuso, insicuro, e spero che sia proprio questo a rendere speciale questo libro. È interessante per le persone andare oltre l'idea di Darwin come un grande uomo. È inevitabile vederlo come un giovane che sta vagliando molte possibilità, molte confusioni e dubbi, e che alla fine diventa un grande uomo grazie alla sua onestà, alla sua integrità e al suo duro lavoro. Una delle cose che emerge dal mio studio su Darwin e dalla stesura di questo libro è che sarebbe sbagliato pensare a Darwin come a un genio. Alcuni dicono, è un'idea fantastica, è un'idea estremamente importante, deve essere un genio. Darwin non era un genio. Darwin ha scoperto questa grande idea mettendo un passo alla volta, con un lavoro duro e coscienzioso, ma non grazie ad un'intuizione geniale.
By putting one foot in front of the other, by hard, conscientious work, but not by genius.
At that time, the siamo verso la metà del XIX secolo in Inghilterra. La biologia era considerata una osservazione religiosa, qualcosa che era rimasto immutato nel tempo senza alcuna evoluzione. Come è riuscito Darwin a modificare questa prospettiva, a cambiare la visione in una società profondamente religiosa e che studiava la fauna in modo totalmente differente?
Well, you're right that society at that point, including science, had a much different view.
Ha ragione. A quel tempo la società, compresa la scienza, aveva una visione molto diversa. La biologia non si chiamava nemmeno così, si chiamava teologia naturale. Era una fusione tra credenza religiosa e osservazione della storia naturale e all'epoca in cui Darwin nacque e frequentò l'Università di Cambridge, quella era l'ortodossia che veniva insegnata nelle scienze naturali, ovvero che lo studio del mondo naturale, compreso lo studio degli esseri viventi, era un modo per scoprire la grandezza di Dio. Se studiavi la diversità degli animali e delle piante, ti avvicinavi al riconoscimento della grandezza di Dio. Si presumeva che Dio avesse creato tutte queste creature, tutta questa diversità biologica, con atti di creazione speciale, e le avesse collocate nei luoghi in cui le vediamo, attraverso la sua saggezza.
That was not just religion, that was science at the time Darwin went through university, and that's what his teachers believed.
All'epoca in cui Darwin frequentava l'università, questa non era solo religione, ma anche scienza, ed era ciò in cui credevano i suoi insegnanti. Quindi, quando Darwin si imbatté in questa spiegazione molto diversa dell'origine della diversità biologica, dell'adattamento delle creature viventi, non si mise solo contro la Chiesa, ma contro la Chiesa e l'establishment scientifico del suo tempo. E ci volle un coraggio straordinario. Lo fece stare male, sia fisicamente che emotivamente, ma era un uomo estremamente determinato, onesto e un grande scienziato, prima ancora che si usasse molto il termine scienziato, e lottò contro tutto questo e creò un corpus di prove e argomentazioni. E poi trasformò quel corpus di prove e argomentazioni in un libro pubblicato un giorno del novembre 1859. Questo cambiò per sempre il modo in cui le persone di tutto il mondo comprendono gli esseri viventi del pianeta.
1859, the way people all over the world understand the living creatures of the planet.
Gli ci vollero quasi 20 anni per decidere di pubblicare il libro. L'idea iniziale risale al 1838, mentre la primissima versione scritta, si legge nel suo libro, David Quammen, la prima bozza di Darwin è del 1844. Perché 20 anni tra l'idea e la pubblicazione dei risultati?
It took such a long time for several reasons. First of all, there were other books that had been published about the general idea of evolution.
Ci è voluto così tanto tempo per diversi motivi. Innanzitutto erano stati pubblicati altri libri sull'idea generale dell'evoluzione, ma non erano scientificamente validi, non erano corredati da prove a sostegno e da argomentazioni razionali. Si basavano su supposizioni, erano confusi e semispirituali. Uno di essi divenne un bestseller nel 1844, proprio mentre lui scriveva la prima bozza della sua teoria. Improvvisamente apparve questo libro, intitolato Vestiges of the Natural History of Creation. Era vendutissimo, ma era un libro terribile. Era confuso, poco convincente, privo di basi concrete e impreciso. E questa è una delle cose che ha fatto esitare Darwin, perché ha visto questo libro e ha visto che in tutta l'Inghilterra e anche in America la gente lo leggeva. La regina Vittoria lo leggeva, Abraham Lincoln lo leggeva. Questo lo rese un bestseller, ma gli scienziati lo consideravano un mucchio di spazzatura. E Darwin pensò, se pubblico la mia idea adesso, mi metteranno nello stesso calderone di quel libro e verrò liquidato come qualcuno che propone un mucchio di spazzatura. Devo avere prove migliori. Devo avere argomenti migliori. Devo essere più cauto e più persuasivo. Gli ci sono voluti altri 15 anni.
I have to have better evidence. I have to have better argument. I have to be more careful and more persuasive. Took him another 15 years.
Abbiamo accennato al ruolo della religione. Com'era il rapporto di Darwin con la religione? Le sue convinzioni andavano contro la dottrina di allora.
Darwin came from a family that was not a particularly religious family. On his mother's side, his family were Unitarians, and on his father's side, his family were freethinkers. His grandfather had been a notorious.
Darwin proveniva da una famiglia che non era particolarmente religiosa. Da parte di madre, la sua famiglia era unitaria, un ramo del protestantesimo, mentre da parte di padre era composta da liberi pensatori. Suo nonno era stato un personaggio famoso, un medico brillante. Si chiamava Erasmus Darwin. Aveva scritto libri sulla vita sessuale delle piante. Aveva avuto diversi figli, alcuni legittimi, altri illegittimi. Suo nonno era un personaggio importante. Non era affatto un uomo religioso, ma Darwin sposò sua cugina di primo grado Emma. Lei era molto devota, quindi Darwin non subì pressioni religiose dai suoi genitori. Le pressioni arrivarono da sua moglie, perché lui l'amava molto e lei era preoccupata per la sua anima. Era spaventata dall'idea che forse Dio non avesse creato ogni specie con una creazione speciale. Ma in una lettera che gli scrisse prima che si sposassero, gli disse che le sue opinioni, che sembravano materialiste e non spirituali, rappresentavano un grande divario tra loro, ma credeva anche che qualsiasi cosa si facesse onestamente, scrisse, rappresentano un grande divario tra noi, ma credo anche che tutto ciò in cui credi sinceramente non possa essere un errore totale. Così lei continuò ad amarlo e a fidarsi di lui, e fu un altro dei motivi per cui lui era riluttante a pubblicare la sua teoria, perché sapeva che le avrebbe fatto male. Era scomodo per lei, ma alla fine lui lo fece comunque. E per quanto la amasse profondamente, amava ancor di più la verità.
And she was another of the reasons why he was reluctant to publish his theory, because he knew it was hurtful to her, it was uncomfortable to her. but eventually he did anyway, as deeply as he loved her. He loved truth more.
David Quammen, nel suo libro si legge che la scienza era la religione di Darwin. Perché?
He loved truth and science more than anything. You could say that it was his religion.
Lui amava la verità e la scienza più di ogni altra cosa. Si potrebbe dire che era la sua religione. Eppure era qualcosa di diverso dalla sua religione, perché non era qualcosa che abbracciava per fede, era qualcosa che abbracciava per le prove e per la convinzione razionale che questo fosse il modo in cui il processo scientifico consentiva di arrivare a una comprensione più accurata del mondo.
Il 18 giugno 1858, giù di lì, fu recapitata a casa Darwin nuova corrispondenza da parte di Alfred Wallace. Anche questa volta giungeva da una qualche località dell'arcipelago malese, dopo un viaggio di 4 mesi sballottata da una barca all'altra. La busta però era più voluminosa del solito. Al suo interno, oltre a una lettera, era contenuto un manoscritto. Darwin la aprì, scorrendo rapidamente la missiva e leggendola allegato, fu colto da un nauseante crescendo di emozioni che cominciò con un senso di sorpresa per poi tracimare rapidamente in costernazione. Mentre lui si dedicava alla grande opera, che a quel punto era ancora un lavoro in corso, messo nero su bianco per i 2/3 e la cui mole cresceva di giorno in giorno, il giovane amico di penna, Wallace, aveva concepito autonomamente l'idea dell'evoluzione per selezione naturale. Il suo manoscritto, intitolato «Sulla tendenza delle varietà a divergere indefinitamente dal tipo originale», constava di una 20ina di pagine, di una prosa lucida e scorrevole, e, come segnalato nel titolo, era basato sull'idea che la differenza tra specie e varietà, entrambe intese come categorie, non fosse altro che una differenza di grado, vale a dire che la variazione osservata fra varietà facenti parte di una stessa specie non era intrinsecamente limitata. Tali incrementi potevano accumularsi senza restrizioni fino a che una varietà si scindesse, diventando essa stessa una specie distinta. Nel manoscritto Wallace presupponeva che vi fosse in natura un principio generale, responsabile del suddetto comportamento in molte varietà, e sosteneva che queste ultime non soltanto si scindono dalla specie progenitrice, ma competono con essa. Talvolta le sopravvivono e alla fine danno origine ancora ad altre varietà, sempre più differenti dal tipo originario.
So this is a famous moment, July 1st, 1858. Darwin has worked for 20 years on his theory and this young man,
beh, questo è un momento famoso. 1 luglio 1858. Darwin ha lavorato per 20 anni alla sua teoria e questo giovane, un naturalista britannico che si recò nell'arcipelago malese, quello che oggi chiamiamo Indonesia, studiava animali e piante, li raccoglieva e ne osservava i modelli, e anche lui giunse all'idea dell'evoluzione per selezione naturale. Si tratta di Alfred Russel Wallace. Scrisse una lettera a Darwin. Pensando che Darwin fosse solo un amichevole naturalista del tipo più convenzionale, gli disse: «Signor Darwin, cosa ne pensa di questa mia folle idea?» Era anche un'idea di Darwin, quindi erano d'accordo su questa idea. E poi fu deciso che le loro idee sarebbero state presentate insieme, in modo da poterne condividere il merito. Estratti dal lavoro di Darwin ed estratti dalla lettera inviata da Alfred Russel Wallace, furono letti durante una riunione della Linnean Society a Londra, il 1 luglio 1858. Darwin non era presente perché suo figlio era appena morto nel villaggio in cui viveva e comunque non amava partecipare alle riunioni. Riunioni che lo rendevano nervoso e lo facevano stare male. Mentre Alfred Wallace era ancora nell'arcipelago malese, quindi nessuno dei due era presente. I loro due rappresentanti, due loro amici, lessero gli estratti che descrivevano le loro teorie a un pubblico di circa 40 uomini in una calda serata londinese. E poi non ci fu alcuna discussione.
There was no discussion. It was only one of several presentations. It was at the end. Afterwards there were no questions, there were no reactions.
Era solo una delle numerose presentazioni. Erano alla fine della serata e dopo non ci furono domande, non ci furono reazioni. Nessuno sembrò sorpreso, nessuno sembrò indignato, nessuno sembrò entusiasta. Perché questo? Perché non era ancora stato assimilato, compreso. Perché il linguaggio di quelle due presentazioni era molto attento e formale, perché Darwin e Wallace stavano entrambi parlando tra loro, cercando di chiarirsi le idee, ma non lo hanno presentato in modo tale che avrebbe coinvolto il pubblico e gli avrebbe fatto capire esattamente ciò che stavano dicendo. Quello che stavano dicendo è che ci sono motivi per credere che Dio non abbia creato tutte le specie sulla Terra in una forma fissa. Queste specie si sono in realtà evolute attraverso un processo fisico naturale e tutto ciò che ci è stato insegnato per 50 anni attraverso la teologia naturale dai nostri insegnanti e dai nostri leader religiosi era probabilmente sbagliato. Non lo hanno detto in modo così chiaro, quindi è passato inosservato a tutti. Non è che non lo considerassero scioccante, è che in realtà non hanno ascoltato ciò che questi due uomini stavano dicendo.
It just went over the heads of everyone. It's not that they didn't consider it shocking, it's that they really didn't hear what these two men were saying.
Perché dobbiamo capire Darwin come persona per capire il Darwin biologo?
Well, I think the value of understanding Darwin as a person, including as a young person with a new idea and doubts about it, the value is that it helps us.
Beh, penso che il valore per capire Darwin come persona, anche come giovane con una nuova idea e dei dubbi al riguardo, il valore sta nel fatto che ci aiuta a comprendere la scienza in generale. Ci aiuta a comprendere che la scienza non è un insieme di fatti consolidati. La scienza è un processo umano che mira a una comprensione sempre più accurata del mondo fisico ed è svolta da esseri umani che hanno insicurezze, che hanno dubbi, che hanno gelosie, che sono competitivi, che sono ambiziosi, che a volte sbagliano. E io penso che ora più che mai sia fondamentale che le persone capiscano che la scienza è questo, perché come sapete nella nostra epoca, in questo momento storico, la scienza viene messa in discussione, la scienza viene negata, la scienza viene ignorata, i finanziamenti pubblici vengono tolti alla scienza. La scienza sta attraversando una terribile crisi di apprezzamento da parte del grande pubblico. E questo in parte avviene perché il grande pubblico non capisce veramente cosa sia la scienza o come funzioni.
Public funding is being taken away from science. Science is in a terrible crisis of appreciation by the general public, and that's in part because the general public doesn't really understand what science is or how it works.
Benché l'origine sia il testo fondante della biologia evoluzionistica, in molte università americane e con tutta probabilità anche britanniche, è possibile conseguire un dottorato di ricerca in tale campo senza averla letta. E se si considera che la biologia evoluzionistica è una scienza storica basata sull'analisi e sulla comprensione del passato e del presente, il modo in cui un documento tanto ricco di implicazioni viene trascurato sembra denotare una strana forma di miopia. Lo studio dell'evoluzione prende le mosse dall'osservazione di fatti e dalla raccolta di dati più che dalla sperimentazione controllata e poggia ancora sulle idee di Darwin e sulla sua terminologia, in modo particolare sul termine e sull'idea di selezione naturale. Eppure i corsi di specializzazione attinenti non esigono in generale che gli studenti leggano Darwin, il che è davvero deleterio perché leggere Darwin può essere divertente, persino entusiasmante, oltre che istruttivo.
You can get a PhD in biology without having read On the Origin of Species. You can get a medical degree without having.
È possibile ottenere un dottorato in biologia senza aver letto L'origine delle specie. È possibile ottenere una laurea in medicina senza aver studiato affatto Darwin. Parte del motivo è che, soprattutto quando si tratta di ottenere un dottorato in biologia, la gente dimentica che la biologia evolutiva è una scienza che ha una lunga storia. Non è una scienza che studia solo il momento in cui viviamo. È una scienza che studia la storia della vita sulla Terra. E se volete comprendere la storia della vita sulla Terra attraverso la prospettiva della biologia evolutiva, potrebbe essere utile comprendere un po' anche la storia della biologia evolutiva per vederla nascere dalla mente di Darwin nel 1838 e prendere forma sulle pagine di uno dei suoi quaderni e poi evolversi in questo grande corpus teorico. Penso che sia fondamentale per l'istruzione non solo sapere da dove provengono le idee importanti, non solo sapere come fare calcoli, ma anche capire da dove proviene il calcolo. Chi ha inventato il calcolo? È stato Isaac Newton a inventare il calcolo e la teoria della relatività? Albert Einstein era un giovane insicuro che lavorava in un ufficio brevetti svizzero e nessuno voleva assumerlo come scienziato, ma ebbe questa grande idea sulla relatività speciale e la pubblicò. Penso che sia davvero molto importante che le persone capiscano la storia di dove nascono le grandi idee e da dove proviene la scienza.
I think it's really, really important for people to understand the history of where great ideas come from and where science comes from.
David Quammen, abbiamo letto un altro estratto da Charles Darwin, l'evoluzionista riluttante, Raffaello Cortina, editore. Per concludere, Darwin è stato recentemente anche sotto attacco, etichettato come misogino, razzista, eccetera. Quali le conseguenze nel ruolo che occupa nella scienza e nella biologia?
You know, Darwin was a man of his time, and it's always possible to go back in time and say this person should have done that differently.
Darwin era un uomo del suo tempo ed è sempre possibile tornare indietro nel tempo e dire che questa persona avrebbe dovuto agire diversamente, che questa persona avrebbe dovuto capire meglio. Si può dire questo di tutti nel passato. Si può dire questo sia delle donne che degli uomini. Sì, le donne sono state oppresse. Sì, le persone di colore sono state oppresse, ma la storia ha gradualmente portato a una migliore comprensione e apprezzamento di queste cose. E lo ha fatto in parte con l'aiuto di persone imperfette, che hanno scritto opere imperfette ma importanti. E quindi, come sapete, in inglese abbiamo un modo di dire, forse avete un modo di dire simile in italiano, che dice non si butta via il bambino con l'acqua sporca, giusto? E se è così, se lo fate, sapete quale bambino ha lasciato l'acqua del bagno perfettamente pulita. Se buttate via tutta l'acqua del bagno, che non è perfettamente pulita, allora buttate via anche tutti i bambini. È un segno di, credo, maturità e saggezza. Rendersi conto che possiamo continuare a combattere le battaglie per la giustizia e uguaglianza di ogni tipo, senza dimenticare tutti i grandi pensatori e gli eroi del passato che erano persone del loro tempo, ma sembrano imperfetti se misurati con gli standard del nostro tempo.
And the great heroes of the past who were people of their time but seem imperfect when measured against the standards of our time.